Eccoci qua, di nuovo in collegamento con Wiki, l'ufficio per informazioni per il Kurdistan in Italia, che ci porterà un aggiornamento dalla resistenza del campo di Mahmur in Iraq, campo curdo, che sta entrando nel settimo, se non sbaglio, giorno di resistenza dagli attacchi continui dell'esercito iracheno, che tenta appunto di recintare questo campo che ospita circa 12.000 persone e che si sono attivate fin da subito e insomma a forza di sassate hanno allontanato gli aggressori e hanno smantellato quel tentativo di insomma palizzare, circondare il campo. Ciao Tiziano,
ciao.
Ci senti?
Ciao, grazie.
Ti senti bene?
Sì, vi sento.
Allora, appunto, se non ho detto male, siamo è entrato il campo di Mahmur nel settimo giorno di resistenza, giusto?
Sì, è dal 20 maggio che va avanti, diciamo, l'attacco dell'esercito iracheno.
Sì, raccontaci un po' che cos'è Mahmur, quando è nato e un po' che cosa rappresenta anche per i curdi della diaspora.
Allora, Mahmur, noi continuiamo a chiamarlo campo profughi, ma ormai si tratta fondamentalmente di una cittadina, nel senso è un campo che nasce nel 1994, quando lo Stato turco inizia a lanciare un attacco contro centinaia di villaggi nel Bakur, il nord del Kurdistan, dentro i confini della Repubblica di Turchia, e letteralmente distrugge centinaia di villaggi da fuoco perché riconosce quei villaggi come luoghi abitati da sostenitori o simpatizzanti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Queste persone, appunto si trattava all'epoca di più di 10.000 persone, devono fuggire da questi villaggi, attraversano la catena dello Zagros, la catena montuosa, e si ritrovano in Iraq. Dall'altra parte c'era ancora il regime di Saddam Hussein, che chiaramente allo stesso modo della Repubblica di Turchia non era particolarmente favorevole al fatto che un gruppo così ampio di curdi, tra l'altro già riconosciuti come oppositori politici dalla Turchia, si stabilisse in Iraq, e quindi ha tentato fondamentalmente di dividerli in campi più piccoli, e la cosa non ha funzionato, è stata rifiutata, e per cui fino al 1998 praticamente queste persone sono state spostate da un angolo all'altro del deserto nel tentativo di farli cedere, fondamentalmente, finché non gli è stato trovato questo posto vicino a una cittadina preesistente che si chiamava appunto Mahmur. Parliamo di un'area del deserto tra Mosul, Kirkuk ed Erbil, e che doveva essere per loro un posto invivibile. In realtà poi dal 1998 oggi appunto non si può più parlare di un campo, si parla di una cittadina, perché sono state costruite prima costruzioni stabili, poi è stata portata l'acqua, dopodiché sono state aperte scuole, centri di arte e cultura, cliniche. Adesso fondamentalmente vicino al campo di Mahmur, che è questa cittadina, c'è ancora la preesistente città di Mahmur, ma la cittadina preesistente è disabitata, il campo appunto è abitato da più di 12.000 persone, e la sua particolarità è che questo è uno dei primi luoghi in cui è stato fondamentalmente applicato il paradigma del confederalismo democratico, ben prima del Rojava, per cui è anche uno dei luoghi in cui il confederalismo democratico è in qualche modo più sviluppato.
Ed è questo uno dei motivi per il quale lo Stato turco, e non solo, ma anche l'amministrazione autonoma del Kurdistan del nord dell'Iraq, sta insomma reprimendo fortemente questo processo rivoluzionario. Come si inserisce un po' nella storia contemporanea di quel luogo questa repressione che lo Stato iracheno ha iniziato la settimana scorsa? E insomma, penso che non sia neanche la prima volta, forse l'attacco più frontale che c'è stato recentemente a questo campo, ma l'Iraq ha da sempre represso l'esperienza rivoluzionaria dei curdi, in particolare il KDP del clan Barzani.
Allora, diciamo che secondo me per capire bene qual è la situazione di Mahmur non può può essere scissa dalla situazione a Shengal. Shengal è un'altra area, sempre lì vicino, nella piana di Mosul, di Ninive, vicino Mosul, in cui, appunto, senza fare tutto, diciamo, la premessa, però anche a Shengal c'è una condizione particolare ed è una città autogestita secondo il confederalismo democratico, che ha una propria amministrazione autonoma e via dicendo. Entrambe le aree sono il bersaglio preferenziale, per questo motivo, fondamentalmente dello Stato turco, che però non può, come fa in Rojava o sulle montagne del sud Kurdistan, invadere militarmente, perché tutte e due le aree si trovano a centinaia di chilometri dal confine e perché hanno delle condizioni particolari. Appunto, il campo di Mahmur dal 1998 è ufficialmente sotto tutela dell'UNHCR. Shengal, per dire, è una città la cui popolazione 9 anni fa ha subito un genocidio riconosciuto dalle Nazioni Unite. Per cui che succede in quelle aree? Che negli ultimi 10 anni principalmente è in corso un tentativo di sgombero, in qualche modo, di quelle esperienze, che passa attraverso le forze regionali che sono più allineate con la Turchia, prima di tutte, ovviamente, come dicevi, il Kelepe di Barzani. Quindi, per quanto riguarda nello specifico il campo di Mahmur, parliamo di circa ormai 10 anni che va avanti questa situazione, in cui la Turchia bombarda con droni il campo in modo continuativo, cioè almeno un paio di volte l'anno. E l'esercito centrale, il governo centrale iracheno e il KDP invece fanno pressione in altri modi. L'esercito iracheno, come in questo caso, a cadenza regolare si presenta davanti le porte del campo e fa questo tipo di azioni. Il KDP ha messo sotto embargo il campo dal 2019. Nel 2019 un funzionario del MIT, del servizio segreto turco, è stato ucciso in un ristorante di Erbil, e il KDP ha preso questa, da persone tra l'altro mai veramente riconosciute, il KDP che cosa ha fatto? Ha preso questa occasione come il casus belli, diciamo, contro il campo, e ha dichiarato che gli assassini di questo funzionario del MIT erano persone del campo, ha in questo modo, in qualche modo, ripreso la narrazione dello Stato turco, che dice che quel campo è il ground zero del terrorismo in Iraq, e per questo ha messo sotto embargo il campo. Dal 2019 alle persone che lavoravano fuori dal campo, chiaramente molte delle persone del campo lavorano a Erbil, quelle persone hanno perso il lavoro perché gli è impedito di uscire dal campo. Ci sono stati tantissimi problemi per il riapprovvigionamento delle medicine all'interno del campo, moltissimi malati gravi che dovevano recarsi in ospedali a Mosul o a Erbil è stato impedito loro di raggiungere le città. Cioè, tutto questo qui è una strategia che serve a fare in modo che il campo, che non può essere invaso militarmente, venga in qualche modo messo in isolato o messo in condizione di non nuocere.
Sì, c'è una cosa che, insomma, una cosa forse positiva, se si può dire così, che di questo attacco dell'esercito iracheno è che ha fatto sì che dopo 11 anni di riconoscimento da parte delle Nazioni Unite di questo campo, in quanto riconoscimento in qualità di campo profughi, sempre con questa nominazione qua, siano arrivate, se non sbaglio, ieri le prime delegazioni delle Nazioni Unite al campo, che dovrebbero, come dire, accertarsi che quello che ormai video su video insomma, apertamente confermano sia veramente accaduto. Quali sono state le reazioni dal campo da parte dell'arrivo di questa delegazione?
Ma la delegazione è arrivata un paio di giorni fa. Il fatto è che, appunto, la delegazione è arrivata dopo un evento abbastanza importante, nel senso che, appunto, come dicevi, c'erano stati già 2 giorni di resistenza nel campo di Mahmur, l'esercito era stato cacciato letteralmente a sassate, e l'esercito quello che ha fatto è iniziare a sparare sulla gente. Ci sono stati diversi feriti, un ragazzo ferito in modo gravissimo, dopodiché l'esercito si è leggermente ritirato, nel senso non si è ritirato ma si è allontanato dal campo e ha iniziato a costruire barricate, a chiudere le strade, via dicendo, a scavare trincee addirittura, E in quel momento l'arrivo della delegazione delle Nazioni Unite sembrava un messaggio positivo, anche perché l'esercito stesso, quando si è ritirato, aveva organizzato, diciamo, per il giorno successivo un incontro formale tra istituzioni irachene e portavoce del campo, per cui tutto quanto sembrava diciamo, far intravedere un quadro positivo. In realtà, ieri gli attacchi sono ricominciati. Da ieri mattina l'esercito iracheno si è riavvicinato, ha riportato i mezzi vicino al campo, ha iniziato a scavare trincee e costruire barricate vicino al campo, trincee e barricate che poi sono state smontate dalla gente che è andata lì a mani nude, ha fondamentalmente ricoperto le trincee e tolto le barricate con le pale, insomma. Per cui c'è stata questa visita al campo dell'UNHCR? Sì. È successo qualcosa in seguito? No. Per ora non c'è stata nessuna reale, nessun seguito reale.
Sì, in senso, parlando di Kurdistan, ovviamente parliamo di Turchia, mi sovviene un po' una domanda che riguarda, per spostarci un po' di tema, ma neanche tanto, e riguarda appunto il ballottaggio che si terrà il 28, e un po' ci sono stati anche dei cambiamenti all'interno della campagna elettorale in Turchia. Leggevo ieri che il leader del Partito della Vittoria, un partito ultranazionalista che si chiama Umit Ozdag, appoggerà Kılıçdaroğlu al ballottaggio per le elezioni presidenziali. Che era una posizione diversa da quella annunciata, che è una posizione diversa da quella annunciata diciamo, da un collega della coalizione, Oğan, che sosterrà invece il presidente uscente Erdogan. Insomma, il fatto che Özdag ha dichiarato, tra l'altro in una conferenza stampa congiunta con Kılıçdaroğlu, che i due hanno un memorandum d'intesa in cui si promette, tra le altre cose, di rimandare a casa tutti i rifugiati presenti nel paese, insomma, l'argomento nazionalista forte che un po' prova il tutto per tutto disperato prima per portarsi a casa gli ultimi voti prima del ballottaggio. Però, se non ricordo male, c'era un'alleanza anche, no, fra Kılıçdaroğlu e la Sinistra Verde, che in questo caso, insomma, penso che questa cosa farà perdere molti voti che sarebbero stati portati invece dall'alleanza, appunto, fra queste due coalizioni. Questo è un cambio abbastanza repentino, no? In campagna elettorale.
Allora, secondo me c'è da fare un paio di premesse a questa cosa. La prima è il fatto che chiaramente nessuno si è mai aspettato che Kılıçdaroğlu fosse un progressista, Kılıçdaroğlu è un esponente del CHP, il più vecchio partito, il primo partito fondato in Turchia, il partito di Mustafa Kemal Atatürk. Nessuno si aspettava che fosse diciamo, un progressista, un rivoluzionario. E d'altra parte, tra la sinistra verde e Kılıçdaroğlu non c'è mai stata un'alleanza politica, c'è stata una scelta strategica di appoggiare lui per le presidenziali e solo per le presidenziali, perché alle parlamentari sinistra verde Yeşil Sol si è presentata con un'altra coalizione. E la scelta strategica non è far vincere Kılıçdaroğlu, quanto far perdere Erdogan, nel senso che
Certo.
anche il peggior governo del CHP e di Kılıçdaroğlu non potrà essere peggio della situazione di autoritarismo al limite della dittatura in cui la Turchia è arrivata con Erdogan. Per cui tutto questo in realtà non sorprende nessuno. Dopodiché è chiaro che Yeşil Sol, Sinistra Verde, l'HDP e via dicendo dovranno essere molto bravi nello spiegare all'elettorato curdo che seppure appunto quei personaggi, quei partiti politici fanno sempre parte della storia reazionaria della Turchia, in questo caso in ballo c'è qualcos'altro, c'è la possibilità di ricominciare a fare politica nel paese, tutto qui.
Sì, in qualche maniera semplicemente gettato, boh, la maschera, se si può chiamare così, ma forse la maschera appunto non ce l'ha mai avuta. Parliamo del primo partito storico della Turchia, appunto, come dicevi tu, quello di Kılıçdaroğlu. Sì, era poco più che un'alleanza strategica, che comunque, insomma, speriamo regga, perché se serve per mandare a casa Erdogan, insomma, è tutto, come dire,
Comunque,
accettabile.
Il partito della sinistra verde ieri ha fatto una conferenza stampa in cui ha chiarito le sue posizioni ed ha chiarito proprio questo, che sebbene Kılıçdaroğlu non sia esattamente la loro prima scelta, Erdogan non è mai un'opzione. Dopodiché chiunque abbia creduto a tutta quella propaganda su Kılıçdaroğlu chiamato il Gandhi turco o tutte quelle faccende lì non ha ben chiaro né il soggetto né il partito fondamentalmente.
Sì, la propaganda lì credo servisse proprio come dire, all'opinione internazionale per creare, come dire, un fronte di opposizione appunto fuori dalla Turchia forte che appoggiasse Kılıçdaroğlu. In qualche maniera credo che questa propaganda regga comunque sempre agli urti anche come dire, del dato di realtà, tipo questo appunto un'alleanza con un altro partito dell'estrema destra ultranazionalista.
Sì, dopodiché appunto anche all'interno dello stesso partito, del partito di quella coalizione, la coalizione di cui faceva parte Zafer Partì, il partito della vittoria, ATA, era una coalizione fondamentalmente che appoggiava appunto Sinan Oğan, un ultranazionalista e ex deputato del MEP, dei Lupi Grigi fondamentalmente, ma abbiamo visto che anche in quel caso quella coalizione si è completamente dissolta, tant'è che Sinan Oğan ha appoggiato Erdogan, Zafer Partì e il Partito della Giustizia, che sono i due partiti costituenti della coalizione, hanno appoggiato Kılıçdaroğlu. Cioè, anche in questo caso, come per i compagni fondamentalmente, sembra anche che per i nazionalisti la questione non sia particolarmente politica quanto strategica, nel senso ognuno in questo momento sta cercando di capire qual è l'opportunità migliore per continuare a fare politica e via dicendo. Per cui non c'è particolarmente niente di nuovo e niente di particolarmente così scioccante, diciamo, in queste scelte.
Esatto. Ti ringraziamo per averci raccontato quel che succede appunto nel Kurdistan del iracheno, nel Kurdistan sì, del campo di Mahmur che resiste da 7 giorni agli attacchi dell'esercito iracheno e ormai insomma, sta diventando sei ormai già un amico della radio e insomma speriamo di riaverti nuovamente qui a parlare.
Grazie a voi, lo spero anch'io.
Grazie a te, ciao.
Ciao.